Ora, stamattina passiamo al terzo annuncio della passione, è sempre collocato in una circostanza particolare e dopo l'annuncio segue sempre una ammonizione di Gesù. Ora, riassumo brevemente. La prima era contro la prospettiva mondana. La seconda è legato a quello della grandezza, no? Qual è la grandezza secondo Dio? E la terza lo vediamo oggi. Allora, il brano è preso da Marco, capitolo 10, versetti 32, andando avanti. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Il testo non dice perché cosa. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà. Poi segue, proprio legato a questo annuncio, l'episodio dei figli di Zebedeo. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo. Matteo, che vuole un po', no, o forse Luca, adesso non mi ricordo più, che vuole un po' diminuire la responsabilità, manda avanti la madre. Ma la sostanza sono loro, no? Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Pensate sempre, sono i compagni del Messia, se no non si comprende come mai. Gli risposero, Gesù disse loro: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: lo possiamo. Andrà il fegato. Gesù disse loro: il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma, è proprio ma, forse, ma, sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Ma non finisce qui, perché gli altri hanno ascoltato. Noi avremmo fatto tutti come gli altri. Ah, oh, chi credete di essere voi? E noi chi siamo? Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. No, sì, e i loro capi le opprimono. Siccome loro hanno chiesto di sedere la destra o la sinistra e per esercitare il potere, allora Gesù sta all'esempio del potere. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. La ragione? Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Qui finisce il brano che va letto insieme per cogliere la portata del terzo annuncio della passione. Adesso io non vi leggo più il testo, ma vi introduco ancora. Se voi andate avanti, segue l'episodio del cieco di Gerico. Dopo l'episodio del cieco di Gerico, Gesù arriva alle porte di Gerusalemme e incomincia poi, entrando in Gerusalemme, la sua passione vera e propria, no? Sono i racconti. Allora, io parto dalla fine e poi dopo ritorno. Voi provate a rileggere questo annuncio della passione con gli occhi del cieco, che riottiene la vista. Tra l'altro è anche un'esperienza che si può fare nella vita vedendo i nostri fratelli ciechi. Allora, mettetevi nei panni di questo cieco che ha sentito, sta passando Gesù. Lui, chissà da quanto tempo, ha desiderato di poterlo incontrare. Quando gli dicono che Gesù sta passando, lui cosa fa? Incomincia a gridare. E grida proprio, tanto che gli altri sono infastiditi e vorrebbero farlo smettere. Allora sono gli stessi apostoli che Gesù, ma dagli mente, così almeno non ci stufa più. E vanno a riferire al cieco: il maestro ti aspetta. Allora, quando leggete il Vangelo, non leggetelo con la testa, nel senso che sapete già il racconto e quindi i particolari non li cogliete più. Se poteste leggere senza testa, non si può, però senza testa, in questo senso. Allora, lui gridava. Quando finalmente, ha tra l'altro anche un particolare, no? Quando grida lo chiama figlio di Davide, no? E il modo di chiamarlo, il momento in cui viene chiamato così Gesù, non è a caso, perché Gesù sta proprio entrando in Gerusalemme, dove come figlio di Davide Messia subirà la passione. Cioè tutto è collegato, ma noi non ci accorgiamo più. Allora, prima gridava come fosse nato, quando gli dicono cosa fa? Lui è cieco, deve farsi condurre, no? Però è su un muretto, salta giù, non che scende, non fa così, butta via, fa un balzo, ha il mantello, lo butta via, no? Cioè tutti i gesti che fa sono di una enorme forza. Sai quando ti prendi 5 minuti, tutto fai, no? E poi arriva davanti a Gesù. Quando arriva davanti a Gesù, la descrizione della scena cambia completamente. E lui sussurra, non grida più. Cioè, parlando con Gesù, lo chiama Rabbuni, che in ebraico vuol dire, no, come dire, maestro, maestro mio, lo chiama Rabbunì, se vuoi puoi guarirmi. Gesù lo guarisce e si dice che lui, guarito, ormai vedendo Gesù, va dietro a Gesù. E poi il racconto del Vangelo continua, Gesù entra in Gerusalemme. Allora, provate a tener conto di questi movimenti drammatici che percorrono il Vangelo, come percorrono il nostro cuore. Nel Vangelo, quante volte viene pronunciato questo epiteto, no? Rabbunì. Chi lo pronuncia? Il cieco e la Maddalena. E basta. Allora, il cieco lo pronuncia a modo di profezia. Lui non sa quello che succederà, ma ne ha come un presentimento. E lui, quando vede Gesù, lo vede come il figlio di Davide che entra in Gerusalemme per subire la passione. Nessuno si accorge. Nella modalità del racconto sembra che l'unico che presagisce qualcosa sia questo cieco. Alla fine della vicenda storica di Gesù, quando Gesù ormai è risorto ed è nel giardino, appare a Maria Maddalena e di nuovo lo chiama Rabbunì. Lei lo chiama Rabbunì a percorso ultimato. Uno in previsione, l'altro in conclusione, ma tutti e due nascondono un universo di sentimenti. Quando si riferiscono a Gesù, la forza del loro vedere Gesù è data dalla profondità e dal tumulto dei sentimenti che loro vivono. Noi siamo molto distanti dal pregare in questo modo, ad esempio. Ma quando possiamo come immedesimarci, no, nei vari personaggi del Vangelo, e come dicevo prima, se noi potessimo, con gli occhi del cieco, quindi prima desidera, poi chissà da quanto tempo, poi finalmente all'occasione, si presenta davanti a Gesù e poi ottiene il miracolo e lo segue per essere messo a parte del suo segreto. Allora, con questi occhi, noi ritorniamo indietro e cerchiamo di cogliere cosa Gesù ha voluto dire con questo terzo annuncio. Allora, è l'annuncio più circostanziato. Negli altri precedenti si dice è consegnato, ucciso e risorto. Qui fa l'elenco di tutti i dileggi che riceverà. Condanneranno, consegneranno ai pagani, derideranno, sputeranno, flagelleranno, uccideranno. Cioè Gesù è come se in questo terzo annunzio sottolinea proprio tutte le conseguenze di essere consegnato nelle mani, in questo caso prima dal Sinedrio e poi dai pagani, fino a morire e risorgere. La cosa è significativa per comprendere poi l'ammonizione che segue e anche il contesto, cioè quello che precede. Allora, quello che precede è che Gesù decide di andare a Gerusalemme e tutti hanno paura. Non è spiegato perché, ma anche qui c'è come un'intuizione che lui ha da fare qualcosa e non chiede niente a nessuno. Va deciso. Addirittura c'è, vediamo un po' se lo trovo, arrivo, eh. C'è un passo quando è un passo che spiega bene Luca. Eccolo qua. Luca, quando deve, l'Evangelista Luca, no? Quando deve illustrare che Gesù ha deciso di andare a Gerusalemme, lo fa in questo modo. E siamo al capitolo 9, versetto 51. L'Evangelista usa un linguaggio molto solenne, che se noi traducessimo letteralmente, in italiano non significa nulla. Poi ve lo traduco. Allora, la nostra traduzione, quella che noi ascoltiamo, è così. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, l'Evangelista che scrive così. Egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando lui cerca di essere ospitato dai samaritani, un villaggio di samaritani, no. Letteralmente suonerebbe così. Mentre si compivano i giorni della sua assunzione, indurì il suo volto per incamminarsi verso Gerusalemme e mandò davanti al suo volto degli angeli. Non vollero riceverlo perché il suo volto stava seguendo il cammino verso Gerusalemme. Sono tutte espressioni che si rifanno al profeta Isaia e illustrano la ferma decisione del profeta di compiere quello che Dio ha indicato per lui. Solo che in questo caso quello che Dio ha indicato per lui è la passione. Allora, il suo rendere dura come pietra la sua faccia, e si parla della sua assunzione, che non vuol dire soltanto la morte come tale, ma anche la sua risurrezione e ascensione, a indicare tutto l'insieme del mistero, perché è l'insieme del mistero che è il volere di Dio per lui. E anche qui, se tenete insieme ciò che precede, Gesù aveva già preannunciato una volta la sua passione, li aveva già consolati con l'evento della trasfigurazione, perché intuiva che non avrebbero retto allo scandalo della passione, non ce l'avrebbero fatta. Allora lui li istruisce. Ora è il momento non più di istruire, ma di andare. Ecco, questo è il contesto che adesso a noi non interessa adesso il testo di Luca, a noi interessa quello di Marco. Però tenete conto di questa introduzione e della finale che ho detto prima. Adesso riandiamo al testo di Marco, questo brano di Vangelo di Marco è abbinato nella proclamazione liturgica con, come prima lettura, con il canto, il quarto carme del servo di Yahweh, che sarebbe Isaia 53. E noi tenderemmo a leggere l'annuncio della passione con questa profezia, no? Del servo di Yahweh, che sarà vilipeso, schiaffeggiato, no? Calpestato, nei termini, direi così, di compartecipazione alla sua sofferenza. La liturgia però non usa questo registro. Quando fa leggere questo, non fa portare l'attenzione sul fatto: mamma mia, che sofferenza. Non viene detto questo. Difatti, il Salmo responsoriale che commenta questo annuncio profetico del servo di Yahweh è il Salmo 32, che se avete tempo oggi provate a leggervelo con molta, molta, molta calma. Il versetto centrale per questo Salmo, da abbinare alla comprensione di questo annuncio della passione del servo di Yahweh, è il versetto 11, dove si dice: ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Se voi andate a vedere, è il versetto, diciamo, che fa da life motif della festa del Sacro Cuore. Vi ripeto il versetto: ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. La cosa straordinariamente bella che noi non riusciamo più a percepire, che quando si annuncia la passione del servo, si allude a questo mistero sovrano, come dire, eterno, dell'amore del Padre per noi, che non viene meno per nessun motivo, davanti a nessuna difficoltà, impedimento, resistenza, ribellione, peccato. Mai, non si ferma mai. Allora, il disegno del Signore sussiste per sempre. Per quanto gli si va contro, questo disegno non cambia mai. I progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Questo amore suo che Gesù manifesterà proprio subendo la passione, vale, è valso da sempre, vale per adesso e vale per sempre e vale per tutti. Cioè la liturgia, quando fa appuntare gli occhi sull'annuncio della passione, ha, come dire, in primo piano, pone in primo piano questo mistero dell'amore di Dio per noi. E questo amore arriva perché lui si è abbassato. E l'abbassamento del Figlio, lo spazio nel quale gli uomini sono collocati per imparare, per sentire, per conoscere l'amore del loro Dio. Guardate che questa cosa, che noi diamo troppo per scontato, è, come dire, è rivoluzionaria per la nostra psicologia interiore. Perdonate se faccio questo piccolo esempio. Una bambina che sia stata abusata o violentata per tutta la vita, lei dubiterà di essere degna di amore. Voi sapete meglio di me. E non c'è conferma umana che possa togliere questa cosa. Allora, l'annuncio della parola di Dio va come oltre e ridà la dignità ai cuori al di là di quello che gli uomini hanno fatto. Non gli uomini in questo caso, i maschi, cioè in generale, no? E quando noi ascoltiamo la parola di Dio e non la riferiamo a questo retroterra misterioso che non è toccato da nessuno, non è toccato da nessuna cronaca, la parola di Dio non è ancora presa nella sua efficacia. Se voi avete parlato con persone che vi hanno raccontato le ferite che portano e che non sono mai rimarginate, non sono mai rimarginabili, voi capite dove arriva la parola di Dio. Se non arriva lì, è una pia, un pio adattamento di cose più o meno buone, prendendole dalla parola di Dio, che voi applicate ai cuori. I cuori se ne sbattono l'anima di questi adattamenti. Perché dove non c'è ferita, non c'è bisogno del tuo adattamento. E dove c'è ferita, il tuo adattamento non serve un tubo. Ho reso con... Ora, questa rivelazione, che è tipica di Gesù, la liturgia si premura di sottolinearla in mille modi, perché non è affatto evidente per il nostro cuore questa cosa. Quando Gesù dice, no, il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti, questo è sì conosciuto, ma non è detto che arrivi. E se vi faccio la domanda, quando si dice che lui ha dato la vita in riscatto per molti, voi cosa intendete? No, no, ma con la parola in riscatto, cosa intendete? Voi sapete, vi strado. Allora, voi sapete che c'è anche nell'inno alla carità di San Paolo, quando dice, se anche dessi il mio corpo per essere bruciato, no? E non avessi la carità, no, non farei nulla, no? Noi traduciamo così, ma in realtà, no, l'immagine che usa è quando tu ti dai come pegno a un negriero, come si diceva, che ha preso uno schiavo. Libera lo schiavo, diventi schiavo tu, no? Quindi quando tu dai te stesso al posto dell'altro, no? L'altro sta libero. Allora, questo che dice dare la vita in riscatto per molti è semplicemente il sottolineare che Gesù ha pagato per noi quello che noi dovremmo pagare? No. E cos'è allora? Che cos'è?
È darci la libertà.
È
darci la libertà dei figli di Dio.
Allora, sei sulla strada buona. Allora, dare la vita in riscatto ha un valore intensivo, per dire, non è soltanto che l'ha fatto al posto nostro, è che fa sì che tutto quel desiderio di vita che noi abbiamo, che ormai è mortificato per il peccato, per le condizioni in cui siamo vissuti, per le ingiustizie subite, per le afflizioni che ci hanno sommerso, eccetera, lui la fa, come dire, rigerminare nuova. Dare la vita in riscatto è il gesto di arrivare a toccare il cuore con l'amore e l'amore di misericordia nel punto più segreto nostro, da dove sgorga la vita, e che questa vita qui non è toccabile, non è mortificabile da niente e da nessuno. Vi faccio un altro piccolo esempio, anche qui come domanda. Quali sono i doni che Gesù dà, che se noi li prendiamo da Lui, nessun altro ce li può togliere? Quali sono? Leggiamo questo Vangelo o no? No, non è questo. Sono in rapporto alle qualità di questa vita.
Libertà.
Una è la libertà. Cioè, il figlio vi farà liberi, siete liberi per davvero. Guardate che allude sempre a questa cosa, eh? Poi? la pace, se ve la do il mondo non ve la toglie. Tutte le volte che noi uno ci pesta i piedi e perdiamo la pace, cosa vuol dire? Che quella pace non l'abbiamo mai presa da Gesù. Pace? Terzo?
La gioia.
La gioia però è beati i poveri e beati i... Allora, se a quel livello lui che ha mostrato questa grandezza di amore fa scattare la vita, nessuno più ce la toglie. Questo è, direi, non tanto il contenuto, ma il sottofondo che la liturgia ci mette sotto il naso quando ci fa ascoltare la proclamazione dell'annuncio della passione di Gesù. Se noi non cogliamo le cose a partire da questo sottofondo, noi proclamiamo delle cose ma non hanno incidenza nel nostro cuore. Quella salvezza che Gesù è venuto a portare, lui è sì potente per ottenerla, ma resta inefficace per il nostro cuore. Allora noi dobbiamo ripartire da lì. Allora, e questa è una mia spiegazione, prendetela con beneficio di inventario, ma secondo me funziona. Ed sarebbe questa. La sofferenza del figlio dell'uomo nel progetto di Dio, che sia il profeta Isaia, poi il Salmo, poi l'annuncio della sua passione nello stesso Vangelo, no? Allora, la sofferenza del figlio dell'uomo può essere così intesa. Se su di noi è l'amore del Signore, non ci possono più essere fra noi contese e divisioni, perché i cuori sono conquistati alla sua gloria, cioè allo splendore del suo amore che si rivela nel Cristo che patisce e muore per noi. Questo è il progetto di Dio. Questo sono i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Allora vuol dire che non c'è forza contraria che potrà prevalere. Le porte degli inferi non prevarranno. Allora io di nuovo, ma come mai ogni volta che uno ci pesta i piedi sembra che tutto crolli? Non ci siamo mai appuntati, radicati là. Allora, mamma, mi sono un po' dilungato troppo. Vabbè, tanto dove arriviamo, arriviamo. Non è che... Allora, quando Gesù per la terza volta dà questo annuncio della passione, intervengono questi due belli imbusti di Giovanni e Giacomo a dire: noi vogliamo questo. Penso che sia assodato che non dobbiamo leggere questa richiesta come da due cuori cretini, vanesi, boriosi. Anche perché, se tenete conto della storia, Giacomo è il primo martire. Nell'anno 44, quindi Gesù, cioè penso dai calcoli più o meno ormai sono comunemente accettati, no? Gesù dovrebbe essere stato giustiziato verso l'anno 30, quindi c'è un po' 29, comunque l'anno 30. Quindi il 44 sono 14 anni dopo. Giacomo perde la testa, è il primo martire. Giovanni è martire, Giovanni è il più giovane apostolo. È morto martire Giovanni? Allora, beh, di sicuro non possiamo rispondere, ma nella tradizione, la più antica, non si ha notizia del martirio di Giovanni. Ci sono tradizioni antiche che presentano Giovanni come martire, ma ormai tutti sono d'accordo a riconoscere che è soltanto per accomunarlo alla fede di tutti gli altri apostoli che sono morti martiri. Ma io, in questa diversità di destino degli apostoli, ci vedo sempre l'aspetto misterioso della parola di Dio. Allora, pensate a questa cosa. Quando Gesù, voi non sapete quello che chiedete, potete bere il calice? Questi due rispondono sì. Nessuno mette in dubbio la loro disponibilità a subire la passione per il loro maestro. Guardate che soltanto di questi due si dice così. E poi si dirà una cosa, se farò in tempo ve lo dirò, di Tommaso, però di loro due si dice così. Ma nella storia concreta, Giacomo è morto davvero martire. Giovanni non sappiamo. Cosa voleva dire allora Gesù con il dire potete bere il calice? L'altro ha detto sì. Uno effettivamente l'ha bevuto, come intenderemo noi, e l'altro non sappiamo. Cioè, la parola di Dio è misteriosa. Cioè, allude a questa dimensione dei cuori, ma di per sé noi non possiamo interpretarli in una modalità precisa. Per Giacomo in un modo, per Giovanni in un altro. Quello che la parola di Dio sottolinea è che i loro cuori erano pronti a tutto, insieme al loro maestro. La cosa strana è, Gesù sembra che da una parte dice «Oh, guardate che per arrivare là dovete passare di qui». Quando riconosce anche lui che questi sono decisi a passare di qui, però non mi basta. Cioè, fa come un passo, come dire, da come una condizione ulteriore, no? E la condizione, anche questa è misteriosa, dice che voi facciate questo, d'accordo, ma quanto a, cioè a concedervi questo, non spetta a me, spetta al Padre. Il che significa, perdonate, non lo dovete sapere. In sostanza è, non lo potete sapere. E fate bene a non saperlo. Ma perché? E questa la, come dire, l'aspetto di rivelazione da cogliere anche per noi. Allora, provate a immaginare questa cosa. Supponiamo che, adesso facciamo gli esempi di altri tempi, no? Allora, una città è assediata con un'azione particolare. Sapete le eroine che arrivano, come dire, fanno ammagliare di sé il capo dell'esercito e poi gli tagliano la testa e quindi hanno salvato la situazione. Allora immaginate che con un'azione eroica si salvi la città e poi la città non vi riconosce affatto questo e vi condanna per pubblico scandalo. Voi, se foste in questa eroina, cosa pensereste? Allora, Gesù è come se dicesse, dovesse succedere anche così, è bene che avvenga le cose così. Non può dirlo per una ragione umana. Deve rivelare qualche cosa di particolare. E che cosa vuol rivelare di particolare? È questo. Gesù rifiuta ogni collegamento tra il desiderio di gloria e la sua sequela. Come a dire, il bene avrà una sua ricompensa, ma guai a voi se fate il bene per avere una ricompensa. Questo nesso del bene e della ricompensa è conosciuto solo da Dio. Se voi lo perseguite, fraintendete tutto. Non ci va giù tanto questa cosa, proprio no. E non per nulla viene dopo la seconda difficoltà, quella della grandezza. Allora, prima è il rifiuto della mondanità, e lì, fin lì non dovremmo farci, cioè non riusciamo, ma non facciamo problema. Poi c'è quello della grandezza, meno ancora riusciamo, però capiamo anche, ma questa terza cosa di togliere ogni forma di gloria per noi è proprio indigeribile. Ed è per questo che Gesù, per poter dire questo, deve poter rivelare qualcosa dall'alto. Non c'è nessuna buona ragione che... Fate per esempio, penso che voi da piccolini l'abbiate sentito dire dalle vostre mamme, avrete ascoltato le mamme a dirlo per i loro bambini, fai il bene che ne avrai bene. Non è così? Guardate che nella vita questo non è vero. Eppure noi spesso lo diciamo. Tu fai il bene che ne avrai bene. Se siete oneste, provate a riconsiderare la vita. È proprio vero che se voi trattate tutti bene, gli altri vi trattano bene? Ma quando mai? Ma quando mai? Eppure noi sentiamo come il bisogno per... Dato che per noi è chiaro che occorre fare il bene, no? Allora, per giustificarlo, noi diamo una specie di gloria. Tu fallo, così ne hai. Non è solo interesse, eh? È proprio gloria. Gloria però in quel senso tranquillo. Gesù svincola questo. Noi non abbiamo neanche il coraggio di, e forse non conosciamo nemmeno come tradurre questo, per esempio, per i nostri bambini. Noi abbiamo un linguaggio religioso con i bambini che è più bambinesco dei bambini. Vi faccio un altro esempio. Quando si deve parlare di Gesù ai bambini, non si dice sempre che Gesù è l'amico, che Gesù... Ma voi siete sicuri che nella vita questa sia una verità scontata? Ma quando mai? Sono linguaggi che noi usiamo solo con i bambini. E questo è il modo che rivela quanto noi non siamo capaci di tradurre la verità del Vangelo nel modo più semplice, perché il bambino non si aspetta né A né B, prende quello che gli dici tu. Ma noi è come se avessimo bisogno di, non so, tipo di far trangugiare le cose, no? Non crediamo nemmeno alla bellezza della verità che annunciamo, abbiamo bisogno di metterci tanti vestitini addosso. Non avete questa impressione qualche volta? Invece qui è in gioco una verità assai più grande, che è adatta al nostro cuore. I bambini sono molto più svegli di quello che intendiamo noi. I bambini sono molto più percettivi delle verità spirituali, di quello che noi. Vi porto questo piccolo esempio. Una volta una mamma mi ha raccontato, ma lei proprio nel suo parlare, mi ha raccontato della vicenda del suo bambino di 4 anni che non voleva mangiare. Non mangia. E poi indagando viene a sapere che non mangia perché il suo compagno di banco, erano proprio amichetti, quel giorno era stato ricoverato in ospedale e doveva subire un intervento. Lui si era così immedesimato, lui non mangia, non mangio neanche io, ma non aveva detto. La mamma, indagando, viene a sapere che lo fa per questo. Allora, per smontare la cosa, dice, ma no, questa è una scemenza, no? Insomma, poi dopo è chiaro che l'ha costretto a mangiare. Lei racconta l'episodio a me e gli dico: signora, secondo me lei ha fatto male. Allora, il bambino doveva mangiare, però non doveva essere calpestato nel suo sentimento di solidarietà. Tu dovevi salvargli questo invitandolo a mangiare. Ho detto: guarda, adesso mangiamo noi, però teniamo da parte questo e domani andiamo e lo portiamo a lui. Avesse fatto così, il bambino avrebbe mangiato, ma dentro non sarebbe stato calpestato. Sarebbe stato, come dire, indotto a vivere questo principio di solidarietà che gli adulti non sentono più, ma i bambini sentono. E hanno un modo molto più radicale degli adulti di vivere una solidarietà. Noi non siamo neanche più capaci di salvaguardare questo, pur, pur facendo vivere, no? In un modo concreto, no? Cioè, mangiare bisogna mangiare. Non so, se l'altro soffre, così, devo tagliarmi la testa per soffrire anch'io. Così se l'altro ha bisogno di me, dove può? Posso fare qualcosa io? Allora, questo svincolare il desiderio di gloria con la sequela di Gesù è uno dei gangli, della dimensione spirituale più preciso per indicare dove siamo collocati quando ci apriamo al Signore. Se noi ci serviamo del Signore per qualcosa o se davvero ci disponiamo a farlo entrare in tutta la sua bellezza. Poi farò vedere oggi nel pomeriggio, no? Come si può fare questo e che cosa ci fa vedere Gesù, perché noi possiamo percorrere questa strada. Quando percorriamo questa strada, fare il bene diventa non solo non è più occasione di uno sgabello, io faccio il bene perché voi mi volete male, oppure se io faccio il bene perché mi trattate male, eccetera. Quindi non mi serve più di sgabello, non solo, ma quando lo faccio e più lo faccio, più mi sento piccolo rispetto alle persone verso le quali le faccio. Io sono stato molto molto colpito dalla figura di Annalena Tonelli, non so se voi conoscete, no? Nelle sue lettere. Lei a un certo punto dice: se tu prendi l'Eucaristia, non puoi non vivere in questo modo. Dice: quando dicono agli altri che brave che siete, per me non c'è né bravo né niente, è che la vita o è così o non è. Punto. Quando non c'è più ombra di ricompensa, gloria, interesse, no? Il cuore è proprio pieno di questo dono di Dio che si estende a tutti. E voi non fate più problemi: a questo lo do, a questo non lo do, a questo non lo do perché sennò. Non fate più problemi. Cioè voi fate splendere nel mondo qualcosa che è più grande di voi, punto, e basta. E anche questo non sarebbe un elemento così significativo della vostra vocazione proprio? E pomeriggio voglio illustrare questa cosa.